Allora, incomincio a introdurre questo discorso sulle fonti del diritto. Da adesso in poi si parla duramente di diritto. D'altra parte, nella facoltà di giurisprudenza capita ogni tanto. Tenete presente che ci sono degli inganni della mente e degli inganni dell'università. Non tutti gli esami sono uguali. Voi sapete che entro il secondo anno voi dovete aver fatto un certo numero di crediti e aver superato necessariamente costituzionale e privato, che sono due blocchi, se no andate fuori corso. Per cui non entrate nell'inganno che è meglio incominciare con i piccoli esami e farsi tutti i piccoli esami e dopo un anno dire adesso affronto un esame di diritto e scoprire che voi non siete fatti per studiare diritto. Non è una cosa offensiva non essere fatti per studiare diritto, per l'amor di Dio, è normale. Dei miei molti figli c'è uno che studia diritto penale, fa il dottorato di diritto penale, un altro fa l'ingegnere dell'automazione, il terzo fa il biologo, ce ne ho altri, non mi pareva, non dichiarati. E voi capite che non sono scemi, uno più furbo dell'altro, non mi sembrano tanto scemi, ma hanno teste diverse. Teste diverse. Uno è bravissimo matematico. Tra di voi c'è qualche bravissimo matematico? Ecco. Il problema è che uno deve fare i conti con i suoi interessi, con la sua capacità di apprezzare un certo modo di procedere. Ripeto, se uno ama le cose esatte, va a catturare gli insetti, va a infilzare le farfalle o va a fare calcoli matematici. Se uno ama il dubbio, questa è la sua facoltà. Se invece non mi piacciono le incertezze, vada via subito, e questo lo deve scoprire facendo, studiando diritto. Capite? Per cui non fate l'errore di mettere in fondo i due blocchi, perché sennò andate in fuori corso ufficialmente, non solo come scherzo. E l'organizzazione di questo dipartimento è stata fatta con la mia dura opposizione, premia invece la velocità, per cui voi siete spinti a fare i preappelli a dicembre, così mammina e bambino sono felici. Guarda che brava la mia bambina che ha fatto già un esame e ha preso un bel voto. E questo che cosa vi serve, oltre a passare un sereno Natale? Fate un ragionamento anche su come voi impiegate il vostro tempo. Dovete avere degli obiettivi razionali, non farvi fregare dalla macchina. La macchina è così stupida che, siccome io ho 14 crediti da fare, io ne farei anche metà, non è che proprio sento il bisogno di lavorare. Se mi pagano potrei anche rinunciare. E per me è uno sforzo bellico fare 8 ore di lezione alla settimana, così intensamente concentrati, e arrivo sotto Natale, non so ancora quanto, perché devo vedere come casca i morti, le feste e tutte queste maledizioni, ma arrivo la settimana prima di Natale, generalmente con una classe vuota, perché sono tutti che stanno facendo il preappello del diritto romano. Ditemi voi se questa è un'organizzazione intelligente delle cose. Mi hanno chiesto, fai anche tu un preappello? Sì, con Gesù Bambino faccio il preappello. A parte che l'ho fatto 2 anni il preappello e ho smesso perché è la follia, cioè è sbagliato. Voi avete bisogno di studiare, non di mettere le crocette sul quiz. Questo è un paese che sta valorizzando i quiz e se ne vedono i risultati. Voi avete bisogno di studiare e capire, non di fare gli esami rapidamente per poi arrivare al blocco e dire però sai che forse a me il diritto non piace. Sapete quanti miei amici una volta e studenti poi si sono persuasi che lo studio del diritto non era per loro, hanno cambiato facoltà e sono immediatamente rifioriti? Ma non sto scherzando, tante persone. perché magari i parenti, i genitori sono avvocati oppure sono imputati, per qualche motivo costringono la gente a studiare diritto non è per tutti. Se uno ama la musica, il diritto non è per lui, per quanto alcuni dei maggiori compositori classici erano laureati in giurisprudenza, a smentita di quanto sopra. Però, ecco, allora invece incominciamo la parte sulle fonti e cominciamo da quello che è necessariamente il primo passo, cioè definizioni. Su questo oggi insisterò, ma partiamo da cose semplici. Questa è la prima distinzione che introduco oggi e poi non ne parlo più, perché di quello di cui vi parlerò sono le fonti scritte in rosso, non quelle scritte in nero. Le fonti di cognizione e le fonti di produzione sono cose diverse. Molto diverse, rigorosamente diverse, con qualche problema naturalmente, diciamo che per la giurisprudenza se non ci fossero problemi non ci divertiremmo. Che cosa sono le fonti di cognizione? Le fonti di cognizione sono le raccolte di leggi. Se voi andate in libreria qua a Rialmuova, fuori sono esposti una serie di codici, il codice delle leggi fallimentari, il codice delle leggi ambientali e così via. Sono raccolte di leggi e queste raccolte di leggi servono per conoscere il diritto. Se uno ha bisogno di capire se è cambiato la norma sul condono edilizi, deve cercare qualche strumento per capire quali sono le norme vigenti. E questo strumento può essere i codici, le banche dati, c'è una banca dati non ufficiale ma è fatta dal Ministero che si chiama normativa con due T, che è quello più usato, non perfetta, ci sono degli errori e delle omissioni, però è come primo approccio, è lì che si fa vedere. Fai una ricerca per parole chiave, scopri qual è la legge, vedi se è stata cambiata, se ci sono stati emendamenti e ricostruisci la normativa. E la ricostruisci la normativa usando fonti di cognizione. Qui c'è un'altra contrapposizione, ci sono quelle ufficiali e quelle private. Quelle ufficiali sono gli strumenti ufficiali con cui le leggi sono fatte, gli atti normativi sono pubblicati. La Gazzetta Ufficiale, da questo punto di vista, è lo strumento ufficiale. Tutte le leggi, i decreti, i regolamenti dello Stato sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e solo dopo la pubblicazione entrano in vigore. Per cui c'è una pubblicazione ufficiale che fa data e da quel momento si calcola il tempo per l'entrata in vigore dell'atto, che generalmente è 15 giorni, è cosiddetta vacatio legis, che non sono leggi portate al pascolo, ma è il periodo che viene dato di sospensione dell'efficacia dell'atto, che non è immediatamente in vigore, in modo che gli uffici, le raccolte private e così via si adeguino alle volte. C'è una forma di pubblicazione ufficiale, la Gazzetta Ufficiale, i bollettini ufficiali delle regioni, che loro atti normativi pubblicano là, la GUCE, che è la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, adesso dell'Unione Europea, perfino l'albo comunale. Quando lui e lei decidono di fare il passo fatale, di cui si pentiranno dopo X mesi o, nel migliore caso, anni, decidono di sposarsi, fanno le pubblicazioni ufficiali e queste pubblicazioni ufficiali sono esposte nell'albo comunale, che è fonte ufficiale di cognizione, non è un atto normativo, ma quella è la sede ufficiale della venuta pubblicazione. I regolamenti del comune entrano in vigore solo se sono stati pubblicati nell'albo ufficiale. Sono strumenti per reperire il diritto, usatissimi, usati di continuo. Se uno ha bisogno di scoprire qualcosa, anche la Gazzetta Ufficiale adesso è in rete, va in normativa e si apre la banca dati, che ti dice quali sono gli atti appena usciti, e uno può fare una ricerca, e fa una ricerca per parole chiavi. Chi studia informatica giuridica qui da noi ha un corso che lo aiuta a entrare nelle banche dati, a usare le banche dati, che i giuristi ne usano più che tutte le altre discipline di questa università. Noi siamo strapieni di banche dati, viviamo di banche dati, perché il diritto è complicato. Non solo noi in Italia, noi siamo complicatissimi perché siamo speciali. È complicato in tutto il mondo, per cui tutto il mondo è fatto di banche dati giuridiche, alcune ufficiali, come la Gazzetta Ufficiale, che è a sua volta ormai una banca dati, altre invece sono private. Gazzetta Ufficiale, eccola qua. Veloce come il fulmine. Sono pubblicate gli ultimi fascicoli della Gazzetta Ufficiale, l'archivio della Gazzetta Ufficiale con possibilità di ricerca, di collegato a normative. Bene, queste sono le fonti di cognizione. Merita parlare ulteriormente di esse? Direi di no. Ne parleremo parlando dei testi unici, dove lì c'è una certa confusione terminologica. Quello che ci interessano sono le fonti di produzione. Cosa sono le fonti di produzione? Sono gli atti e i fatti abilitati dall'ordinamento a produrre norme giuridiche. È una definizione che trovate perfino nelle peggiori manualacci, quelli che si usano per diventare avvocati, perché per studiare il primo anno si usano i buoni manuali, per andare a fare avvocato gli stessi avvocati che interrogano usano dei manuali Simone, robe a livello di CEPU. Promette bene, promette bene. E le definizioni sono il tema che io adesso vorrei affrontare. Fonti atto, fonti fatto. E se noi cerchiamo la definizione di prima, questa è la pagina del manuale, scusate, ho dimenticato il titolo, l'ottimo manuale, e la pagina sulle fonti di produzione comincia, definizione. Nel linguaggio comune la parola fonte indica la sorgente inesauribile di determinate sostanze, situazioni, fonte d'acqua, di gas, l'ho scritto io, mi vergogno un po'. Nel linguaggio giuridico esso si è tecnicizzata e indica gli strumenti di produzione del diritto. La definizione tradizionale è la seguente. Dicasi, fonte del diritto, l'atto e il fatto abilitato all'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l'ordinamento giuridico stesso. E la ricorsività dell'ordinamento, come vedete, no? Ci sono delle norme, dette norme di riconoscimento, che indicano quali sono gli atti e fatti che producono norme che nutrono l'ordinamento. Vi faccio notare che la parola fonte del diritto è scritta in grassetto, perché questa è la regola che ho imposto anche al mio collega, nonché all'editore, su tutte le cose che ci siamo inventati io, Giovanni Patrizzella, andando in barca vela, per cui a mente sgombre, il senso è che in fondo al libro avete una cosa che è l'indice delle definizioni. Tutte le parole in grassetto sono riportate nell'indice e ogni anno aggiornate, purtroppo. Per cui a pagina 323 trovate quella pagina che ho appena visto. Lo studio intelligente è uno studio che sfrutta queste cose. Lo studio intelligente è quello che si fa non a cervello spento, perché a cervello spento purtroppo queste cose non si colgono. Spesso mi vengono chieste delle informazioni e la mia risposta è: perché non consulta l'indice e le definizioni? È fatto per quello. Uno vuole sapere cos'è una fonte atipica, trova la risposta a pagina 380, scritta in grassetto. Perché tanta insistenza? Perché le definizioni sono il modo con cui noi conosciamo le cose. I bambini piccoli le mostrano, telefono, computer, magari non così, e c'è la classica definizione ostensiva, mentre noi invece usiamo di continuo, anche se non ci accorgiamo, definizioni che si reggono su una struttura logica, la logica, e cioè su una definizione per genere comune e differenza specifica. Il genere comune sono le fonti, la differenza specifica è fonti atto, fonti fatto. Chi studia in maniera intelligente queste cose se le produce. I miei suggerimenti sono due. Primo, eliminate qualsiasi cosa assomigli a un riassunto, sia fatto da voi o fatto da altri, peggio se fatto da altri, ma anche da voi il riassunto è un peccato. Quelli che non si chiamano veniali, come si chiamano? Mortali, un peccato mortale che porta a defunzione all'esame, perché chi riassume è uno che sta studiando. Se sta studiando vuol dire che non sa ancora niente e quindi quello che scrive sono stupidaggini. E io lo vedo sempre, sono 43 anni che faccio esami, forse anche di più, lo vedo dopo 30 secondi come uno ha studiato, perché incomincia a usare un linguaggio che è un linguaggio del suo riassunto. E siccome certi termini sembrano strani, li ha semplificati. Che cos'è l'abrogazione? L'abrogazione è la cancellazione della norma dell'ordinamento. Scemo, non è quello. Te lo sei riassunto? Bene, e stai dicendo stupidaggine. Perché il diritto è fatto di parole tecniche, non solo il diritto. Non è che il chirurgo entra in sala operatoria e apre la pancia e fa l'infermiera: senta, mi passi quel ferretto, sa quello con quella forma, ma quel... No, c'ha un nome e un numero. E nel diritto lo stesso, l'abrogazione è una cosa specifica che non si può confondere con altre figure, ne parleremo la prossima settimana. Di conseguenza l'uso delle parole e dei termini tecnici è indispensabile, e per capire che cosa significano bisogna avere la definizione. Nel manuale uso appositamente questa formula buffa, no? Dicasi fonte del diritto, per insegnare a voi che quella è la definizione. Chiedete a voi di essere capaci di definire le cose. Quando l'esame è pronto e uno sta ripetendo a tua voce, altro consiglio che vi do, prende l'indice di definizione e prova a dare la definizione di quei termini e vede se regge, se sa usare le parole corrette e se ha capito che cosa significano. E per definirle usa questa struttura. Dicasi fonte atto, che cosa? La fonte del diritto che ha una sua particolarità, che la distingue dalla fonte fatto. E che adesso vedremo. L'arte delle definizioni, logica. Cos'è una sedia d'ondolo? Da che cosa si parte per definire a uno che non la conosce una sedia d'ondolo? Si suppone che qualche volta si sia seduto e si sia seduto su una sedia, per cui già sa che cos'è una sedia. Il genere comune è la sedia. Il dondolo ha una differenza specifica che non è difficile da spiegare. Quella è una definizione. Genere comune fiore, il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, la gerbera è un genere di fiore della famiglia, eccetera. Noi parliamo e ragioniamo così. normalmente anche se non ci accorgiamo. Che cos'è uno smartphone? Date al vostro vicino la definizione di smartphone. Siccome tutti ormai purtroppo sappiamo che cos'è un telefonino, quello è il genere comune. Cosa faccia lo smartphone? Alcuni di voi, voi lo sanno, altri non lo sanno, me lo compro lo stesso. Ma quella differenza specifica fa parte della definizione di smartphone. E noi continuamente, quando parliamo con gli altri, dobbiamo introdurre qualcosa che non sia di immediato uso, usiamo definizioni di questa struttura. Nel diritto questo è indispensabile. È assolutamente indispensabile nello studio del diritto. Vedete qua, dicasi fonte del diritto, l'atto e il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico, e ci porta nella definizione il fatto che ci sono le norme di riconoscimento. Infatti il paragrafo dopo incomincia con norme di riconoscimento, perché questo atto fatto è abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche da una norma giuridica che si chiama norma di riconoscimento, possiamo chiamarlo anche Giuseppe Maria, ma è una norma di riconoscimento, nel termine tecnico quella è la parola. Adesso dobbiamo andare avanti e capire un po' meglio questa distinzione tra atto e fatto. Passiamo dalla prima difficoltà su cui si chiudono 20% degli esami, 15% degli esami. Cioè, io ho la mia strategia, cioè, se uno facesse 43 anni commissario di polizia saprebbe interrogare l'imputato, no? Senza menarlo. Io non meno mai gli esami, ma ho una mia tecnica di esame per cui capisco subito dove va a parlare. Purtroppo qualche volta, rarissima, mi sbaglio, ma di solito no. Allora, fatto giuridico e fatto normativo. Questa è una prima stupida distinzione, ma è cruciale. Già quella sia un fatto giuridico non è semplicissimo, ecco la definizione. Indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico, la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione e estinzione di un rapporto giuridico. Hai mangiato la mela? Sì. Boh, non c'è nessuna conseguenza giuridica. Vuoi sposare la qui presente? Sì, conseguenza giuridica. Quello è un fatto giuridico. Schiaccio una zanzara contro il muro? È un fatto. L'ordinamento non collega nessuna conseguenza giuridica. Schiaccio la testa di una persona contro il muro? Quello è un elemento di fattispecie penale. Danni. Se schiaccio un gatto, dopo aver fatto girare più spesso, molte volte sulla coda, lo schiaccio contro il muro, quello è una fattispecie penale. Ma è trattamento di animali. Qualcuno dovrà spiegarmi un giorno perché la zanzara non sia un animale, perché la mosca non sia un animale. La farfalla è un animale? C'è il maltrattamento di farfalla? Non so diritto, capite bene che è complicato, no? Il reato è quello, maltrattamento di animale. Allora, sul cane e il gatto non si discute, sulla zanzara e la mosca non si discute. Ma se uno prende un topo e lo taglia a metà con l'accetta, è maltrattamento di animale? Sì. Se uno invece lo prende nella trappola e poi lo accoppa, no. Perché? Non fatemi queste domande, me le faccio già da solo, proprio per non darmi la risposta. Però capite, ci sono degli comportamenti, degli avvenimenti che non danno nessuna conseguenza per il mondo del diritto, sono dei normali fatti. Alcuni di questi fatti invece hanno rilevanza per il diritto perché entrano nel concetto di fattispecie. cosa li manda qui? Una definizione di fattispecie. Wikipedia, come vedete, dal latino factispecies, apparenza di fatto, ovvero situazione tipo ipotizzata in diritto e la situazione particolare disciplinata dalla norma giuridica. Per cui la norma giuridica mi parla di animale, io devo fare un'operazione che c'è un termine bellissimo, sussunzione del bestia che c'ho davanti nella categoria animale della fattispecie penale. La zanzara non si sussume, non c'è maltrattamento di zanzare, le aragoste sì, perché recentemente è stato punito un ristoratore che teneva le aragoste vive dentro nel congelatore. Maltrattamento di aragoste. Ma capite che fino all'altro ieri le aragoste venivano messe con l'elastico, sbattute ovunque, anzi l'aragosta, come sicuramente sapete, viene messa viva nell'acqua bollente. È maltrattamento, è buono. E questi sono tutti problemi stupidi, come vedete, ma tutti problemi giuridici. La volta che il ristoratore è stato condannato a una sanzione penale, pecuniaria, per maltrattamento di aragosta, è rimasto così. Lui pensava che l'aragosta non fosse protetta dal diritto e che quindi, come tu prendi l'aragosta e la conservi, fosse un fatto non giuridico. E invece ormai è diventato un fatto giuridico perché è un elemento di una fattispecie normativa. L'effetto giuridico, anche questo merita una definizione, dove l'ho andato a prendere sempre Wikipedia. L'effetto giuridico è la nascita, la modificazione, la distinzione di un rapporto giuridico, che è esattamente la definizione che ho riportato qui sotto. Ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il rapporto giuridico è un altro concetto che andrebbe definito, infatti qua c'è una definizione, sempre da Wikipedia. Si dice rapporto giuridico ogni relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall'ordinamento giuridico. Vedete come perfino Wikipedia è costruito con questo sistema di definizioni che sono collegate l'una all'altra e tendenzialmente ricorsiva. Sempre l'ordinamento giuridico che qualifica i fatti come fatti giuridici e collega effetti giuridici al verificarsi di quei fatti. Questa, vi assicuro, è un'ottima ginnastica, questa che vi suggerisco, il gioco un po' cretino delle definizioni, ma così si impara un metodo di studio, perché se no non si è in grado di dare definizioni. E quando uno si presenta all'esame e quello che gli sta davanti dice: che cos'è una norma giuridica? Il cretino gli risponde: beh, la norma giuridica, per esempio. No, non ti ho chiesto, un esempio, ti ho chiesto una definizione. Che cos'è? Implica una definizione. Anche non si può sostituire una definizione con l'esempio, perché se io chiedo che cos'è la verdura, uno non mi può parlare della sola insalata, no? C'è una corrispondenza tra domanda e risposta, e di solito la domanda è sempre nel formato: dammi una definizione, spiegami che cos'è, vuol dire dammi una definizione. E questo significa costruire un discorso. Dei fatti giuridici, genere comune, fa parte il fatto normativo. La differenza specifica qual è? È questa, è una fonte fatto, cioè un fatto giuridico, genere comune, che ha la particolarità di essere abilitato dall'ordinamento, norma di riconoscimento, a produrre norme giuridiche. È un giochino elementare. Ma è un giochino che, essendo elementare, è anche fondamentale. Questo è un giochino che voi dovete imparare a fare. per la vostra salute mentale come studenti di giurisprudenza, nonché anche per la vostra attendibilità come giuristi. È un modo di ragionare questo. Perché i giuristi hanno 2.500-3.000 anni di storia, di mestiere, solo qualche altro mestiere ha questa particolarità, perché hanno questo modo di giurare, di ragionare, oggi sono un po' cotto, hanno questo modo di ragionare, la pulizia del ragionamento, che è fondamentale. Ed è fondamentale perché, come vi dicevo ieri, il giurista è pagato per risolvere problemi. Voi inciampate nel marciapiede, perché è un po' divaricato. Vi buttate davanti e c'è una carrozzella e quella carrozzella viene spinta in strada. Arriva un autobus, l'autobus frena e tutte le vecchiette che sono dentro si spaccano il femore. Di chi è la colpa? Da chi andate? Dalla fattucchiera? A Lourdes? Andate da un avvocato, il quale ha una pulizia nell'analizzare gli avvenimenti e capire quali sono le qualificazioni giuridiche di quegli avvenimenti. E questo è il nostro mestiere, e questo lo puoi fare soltanto se hai tutti i tuoi bisturi perfettamente allineati, nominati, e sai che bisturi usare. Questo è quello che voi dovete imparare in questi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anni che avete davanti. Bene, allora noi abbiamo capito che cos'è un fatto normativo. Il fatto normativo è un fatto, è un avvenimento a cui l'ordinamento collega conseguenze giuridiche. E che differenza c'è tra il fatto normativo e l'atto normativo? Fonti fatto, fonti atto. Che differenza è? C'è? La differenza sta essenzialmente nella norma di riconoscimento. È la norma di riconoscimento che qualifica il modo con cui si producono le norme. Per esempio, la norma di riconoscimento è l'articolo 70, 72, 71, 72, 73, 74 della Costituzione, che disciplina la formazione delle leggi. Parlano di funzione legislativa, parlano di una fonte atto, che è legata a un organo, il Parlamento, e a un procedimento, legislativo. Solo tramite quel procedimento che studieremo fra due settimane, solo tramite quel procedimento si forma una fonte atto che si chiama legge e che ha una serie di particolarità che per il momento non ci interessano. Le fonti fatto invece sono riconosciute nel nostro ordinamento, ma non sono legate a un procedimento disciplinato dalle nostre leggi. Questa è la fondamentale differenza, ma io vi assicuro che definire le fonti fatto è davvero difficile. Forse perfino impossibile, perché è una categoria che ormai fa acqua da tutte le parti. Purtroppo ve lo devo spiegare, farei volentieri a meno. Noi abbiamo un elenco delle fonti? No, non abbiamo un elenco completo delle fonti del diritto. Abbiamo soltanto dei modi per avvicinarci. Uffa, sto girando su me stesso qui. È un modo per avvicinarci, è la Bibbia. La Bibbia è un libro sinonimo molto divertente, ci sono le parti un po' noiose, ma la Genesi è un testo di antropologia fantastico, e la storia di Mosè e delle tavole della legge È un racconto che mi fa venire i brividi, tanto è produttivo di immagini attuali. E segna antropologicamente la storia del passaggio di una comunità dalle fonti fatto alle fonti atto. Da quella che ancora si considera come la tipica fonte fatto, che è la consuetudine, a quella che si considera la tipica fonte atto, che è la legge, le tavole della legge. Questo racconto è un racconto probabilmente storico di una certa consolidazione di una tribù errante di ebrei che scappa dall'Egitto e se ne va nella terra promessa. Mosè ha un suocero, capita anche ai migliori, e il suocero Ietro non è un ebreo, ma è un soggetto che viene dalla Siria, e cioè da un sistema che ha già inventato lo Stato, non moderno, ha già le codici, codice Hammurabi, prima codificazione che si conosce, per cui la sua esperienza è l'esperienza di uno che ha conosciuto un diritto scritto, fatto di codici. E siccome Mosè invece è un pastore errante, lui fa quello che si fa nelle vecchie comunità. Non ci sono leggi scritte. Lui amministra la giustizia senza avere leggi davanti, e la tribù, come tutte le tribù dei pastori, è molto litigiosa. Allora, Ietro lo guarda, perde le sue giornate a risolvere i litigi tra i pastori, e dice: ma che, cos'è questo che fai per il popolo? Perché perdi il tuo tempo? E lui risponde: quando i pastori hanno qualche questione vengono da me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. E come le conosce lui i decreti di Dio e le sue leggi? Che non sono ancora scritte, se ne inventa, come hanno fatto tutti gli stregoni di tutte le tribù, è ovvio. Cerca di buon senso, è uno particolarmente scafato, ben istruito, e quindi dà delle risposte che hanno un senso. Queste risposte a loro volta creano consuetudine. E Ietro gli dice: non perdere tempo, ti voglio dare un consiglio. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi, indicherai loro la via per le quali devono camminare, le opere che devono compiere. E gli dice: tu queste leggi le devi sapere prima, fatele dettare da Dio. Come dire, gira l'angolo, te le scrivi, legge. Però le devi comunicare, perché questo dà una certa certezza ai rapporti. E poi gli dice: istituisci i giudici, uno per ogni tribù, loro devono applicare le leggi senza che sia tu a inventarle e applicarle allo stesso momento. Stai inventando la separazione dei poteri. Tu hai il potere legislativo, fai le leggi, e poi prendi i giudici che devono applicare le leggi. Non è che sia cambiato moltissimo il nostro sistema, no? Almeno l'imprecatura è questa. Mosè ascolta e dice: bravo, bravo, segue il tuo consiglio, e incomincia la fantastica fase in cui la teofania sale sul Sinai a farsi dettare le leggi. Adesso non ve la leggo, la trovate nella slide, ma tutti questi termini, queste immagini sono evocative della nostra terminologia. Quello che fa Mosè è un percorso per ricevere la legge. Come si forma la legge oggi in Italia? Attraverso un iter legislativo. L'iter è un percorso. E chi è che forma le leggi? Forma l'organo legislativo, il Parlamento, in quel caso da dire. Il popolo è presente? Il popolo è partecipa alla legislazione? No. Tanto è vero che Dio dice a Mosè: tu vieni, magari fate la doccia prima, ma il popolo lo lasci giù, non deve passare quel segno, perché sennò io lo fulmino. Non deve mica per scherzetti. E quindi la teofania è una cosa che vede solo Mosè. Sulla Sinai c'è la nuvola, le porte dell'aula si chiudono quando si approvano le leggi, le urne, voto segreto, quello che volete, e c'è questa separazione tra il popolo che è destinatario della legge e il meccanismo, il procedimento, l'itinerario per formare la legge. Quello che viene fatto è coperto dalla nuvola. Poi Mosè torna con le tavole della legge, cioè la legge è scritta nelle tavole di pietra, come dire, la resistenza della fonte atto, no? Le nostre leggi sono scritte sulla carta, ma è la Gazzetta Ufficiale, con tanto timbro della Repubblica, c'è un crisma di ufficialità. Torna giù e trova che tanto i pastori sono messi a divertirsi, a adorare il tendo d'oro, pezzi ubriachi, eccetera, si incavola, sbatte le leggi su una pietra e infrange le leggi. Perfino l'infrazione delle leggi è contenuta terminologicamente in questo racconto. E poi di sale se le fa dare, così via. E le leggi infrante, leggetelo perché sono poche pagine, ma secondo me è proprio divertente. E gli segna quello che è un passaggio storico che abbiamo avuto tutti noi diciamo come umani che viviamo adesso, nel nostro passato. I romani sono usciti piuttosto presto, infatti noi studiamo il diritto romano perché è un esempio storico di costruzione dell'ordinamento. Poi nel Medioevo il diritto si è complicato, e la storia del diritto medievale moderno, saprete che cosa vuol dire il superamento del diritto romano, il mantenimento anche del diritto romano, che poi resta più o meno in vigore, più o meno come punto di riferimento, fino alle grandi codificazioni del 700. Nella nostra esperienza anche italiana, le comunità, soprattutto le comunità montagna, campagna, isole, eccetera, erano fortemente basate su consuetudini. E il passaggio dal diritto consuetudinario al diritto scritto, alla codificazione, è un passaggio che non è lineare, è molto complicato. Oggi esistono ancora le consuetudini, io non vi do neanche la definizione di consuetudini perché le consuetudini non esistono più. Esistono degli usi, questo è curioso, merita vederlo. Allora, questo che sto aprendo è l'articolo unico, uno, articolo primo, delle preleggi, che sono a disposizione, ormai il caffè è di una puntualità bestiale. Dopo, l'articolo 1 viene dopo il caffè.